prendo come preghiera un testo di Erasmo da Rotterdam, questo filosofo, teologo, umanista cristiano tra il XV e il XVI secolo. Mi pare molto bella, che ci dà un orientamento allo studio che facciamo, ma anche alla meta verso cui andiamo, inizialmente la Pasqua del Signore e poi la Pasqua del Terzo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Signore Gesù Cristo, Tu sei il sole che sempre sorge, ma non tramonta mai. Tu sei la fonte di ogni vita, crei e sostieni ogni vivente. Sei la fonte di ogni alimento, materiale o spirituale, che ci nutre sia nel corpo che nell'anima. Sei la luce che dissipa le nubi dell'errore e del dubbio, e mi precedi ad ogni ora del giorno, guidando i miei pensieri e le mie azioni. Possa io camminare nella tua luce, essere nutrito da quello che tu mi dai, essere sostenuto dalla tua misericordia ed essere riscaldato dal tuo amore. Ave o Maria, piena di grazia,
Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Sede della Sapienza,
prega per noi.
Ancora buongiorno a tutti e riprendiamo il percorso. Faccio così in due minuti una sintesi di quanto la scorsa settimana abbiamo detto. La liturgia come mistero, azione e vita. Mistero è la celebrazione di Cristo. Azione, perché attraverso i tempi e attraverso i riti questo mistero viene incarnato, celebrato. Vita deve toccare la nostra esistenza, deve trasformare, altrimenti rimane un rubricismo, un rito vuoto, insignificante, ma non trasforma la vita. E poi abbiamo dato uno sguardo al primo capitolo, che è la visione d'insieme della storia della liturgia. Sei momenti abbiamo visto. Il momento innanzitutto della creatività liturgica. Fervet opus. È proprio un periodo in cui si costruisce il formulario liturgico. Poi il periodo della composizione, una volta creato poi gli diamo una forma, una sistemazione, quindi il periodo della compilazione dei testi, periodo franco-germanico l'abbiamo chiamato perché poi in cui avviene questa sistemazione di quanto creato e di quanto composto, avviene in Francia e in Germania prevalentemente. Quindi si va in un periodo di decadenza, perché tutto era compilato, tutto era scritto e di conseguenza si aprivano i messali, si aprivano i testi e si trovava già tutto bello e pronto, un po' come oggi se si vuole. Con una grande differenza che oggi nelle celebrazioni ci sono anche delle parti che si possono creare. Quando faremo l'Eucaristia, per esempio, vedremo come nella Messa ci sono tante parti che sono proprio tipiche dell'assemblea che deve crearle, non improvvisarle, crearle. Il guaio è che non lo facciamo. La colpa non è della liturgia, è nostra. Quindi l'epoca, diciamo, di questa decadenza, troviamo tutto. E quindi il movimento liturgico, questo riavviare, diremmo attraverso il sinodo di Pistoia che vi ho accennato, questa ripresa della creatività. E siamo arrivati al Concilio Vaticano II. Spero abbiate letto qualche cosa della Sacrosanctum Concilio. Se non l'avete fatto, poi lo dovete fare oggi, perché entriamo nel capitolo secondo nella teologia della liturgia. Innanzitutto il nome liturgia. Eccoci, vai al secondo, l'altra via così. Esatto. Il nome e il significato di liturgia. Il nome è una parola composta da ergon, agire, operare, fare, compiere delle azioni, e leitos, da laos, appartenente al popolo. Viene tradotta così: un'azione pubblica per il popolo o del popolo. Per il popolo vuol dire che è un dativo di vantaggio, è insieme assemblea e ministro. Del popolo perché insieme, ecco, viene celebrata la liturgia, viene compiuta l'azione sacra. Siamo nell'epoca precedente a questa, veniamo appunto da una esperienza che spesso la messa la si diceva anche da soli noi preti, e bastava che il sacerdote celebrasse, la messa era valida, ed è valida tutt'oggi, ci mancherebbe. Però il nuovo messale fa subito una distinzione. Al primo posto c'è la messa con il popolo, poi c'è anche la messa senza il popolo. Il che vuol dire il ministro ordinato e l'assemblea il cui sacerdozio proviene dal battesimo. Quindi, quando la celebrazione è del popolo, è di tutti. Quando la celebrazione è per il popolo, questo diciamo dativo di vantaggio, vuol dire è a vantaggio di tutti, sia dell'assemblea, ministri che provengono dal battesimo, sia per il sacerdote, ministro che proviene dal sacramento dell'ordine. Quindi azione e impresa pubblica. L'uso del termine inizialmente lo troviamo in ambito civile, non in ambito religioso, ed era un servizio a pagamento oneroso, un servizio pubblico sociale. Per esempio il luogo dove il sindaco opera si chiama municipio. Accipere munus, ricevere un incarico, essere un ministro pubblico, una persona pubblica. È ovvio che poteva essere a titolo gratuito o a titolo, diciamo, ricompensato, pagato. Questo in ambito civile. In ambito religioso invece vediamo che il termine è rivolto esclusivamente al culto a Dio. L'Antico Testamento ha due parole ebraiche, Shere e Avad. Shere è più la dedizione affettuosa, esprime i sentimenti, il cuore buono. sì, proprio i sentimenti, il cuore buono che sono la base del servizio. Te lo faccio per amore. Mentre invece Abad è tipico servizio del servo. Ti chiamo, tu mi fai un servizio e io ti remunero. Questi due termini che troviamo nell'Antico Testamento, ricorrendo 170 volte circa, vengono tradotti dai 70, cioè da quel gruppo di persone che tra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo ad Alessandria d'Egitto tradussero la Bibbia dall'ebraico in greco, ecco, sono tradotti con il verbo leiturgeo e con il sostantivo leiturgias, questi due termini, Shere e Abad. Cioè è il culto, perché questo? Perché è il culto che i sacerdoti e i leviti nel Tempio prestano a Dio. Nel Nuovo Testamento invece servizio ricorre 15 volte. Io vi do un pochino diciamo così, un assaggio, ecco, non vi faccio questi 15 testi che troviamo nel Nuovo Testamento, alcuni soltanto. Prendiamolo innanzitutto il servizio in senso sacerdotale. Ne ho citati due qui, Luca e la lettera agli ebrei. Dunque, Luca usa il termine leiturgias al capitolo primo 23, dopo il servizio che Zaccaria aveva svolto nel Tempio. Vi ricordate che nella tradizione giudaica il sommo sacerdote entrava nel Santa Santorum, avevano i sacerdoti una turnazione per il servizio del Tempio, però entravano nel Santa Santorum, nella parte più recondita, una volta in vita, e quella volta era toccato a Zaccaria, e Zaccaria gli ricevette l'annuncio che sarebbe diventato papà di Giovanni Battista. Ecco, qui si dice, dopo il suo servizio, trascorso il periodo del suo servizio, tornò a casa. Tes liturgias autu, eccetera. Quindi la liturgia qui, come sostantivo di cosa, è vista come un servizio sacro. Non so se era remunerato, probabilmente i sacerdoti del Tempio vivevano anche del Tempio. Se pensate che parte dell'animale veniva sacrificato, parte veniva mangiato dall'offerente e parte dal sacerdote. Quindi chi vive dell'altare, poi dirà Paolo, ecco, mangia anche dall'altare. Quindi dopo il suo servizio sacro, chiamato liturgia, Zaccaria torna a casa. Nella lettera agli ebrei, invece, al capitolo decimo, il sacerdote qui dice che si presenta ogni giorno ad officiare e a offrire più volte le stesse vittime. Poi fa il paragone con Gesù, che una volta sola si offre e ci riscatta tutti. E qui viene appunto citato il catemeron ogni giorno, leiturgon caritas sautos, eccetera. Il sacerdote si presenta a fare il suo servizio, ad officiare la liturgia. Quindi vedete, il termine liturgia in questo caso, nel Nuovo Testamento, a differenza del sentimento che mettevano nella Shere e Abad, ecco, oneroso o meno, ecco, qui il senso che abbiamo è il senso sacerdotale. Sta compiendo un rito, svolge una determinata azione sacerdotale. Servizio culto spirituale. Ecco, oltre al senso sacerdotale, quindi questo servizio, il termine liturgia acquista in Paolo anche il significato di culto. Dice l'Apostolo nella lettera ai Romani al capitolo 15: per essere ministri di Gesù Cristo tra i pagani, adempiendo il sacro ministero di annunciare il Vangelo, affinché l'offerta sacrificale rappresentata dai pagani divenga accetta. Il Laetur Bon Christum, quindi io ministro di Cristo. È un servizio che Paolo fa, però non è un servizio rituale come quello di Zaccaria che aveva terminato al Tempio, o come quello che abbiamo visto del sacerdote che si presenta ogni giorno ebrei. Qui l'Apostolo dice: io ministro, ma per che cosa? Per annunciare il Vangelo. Ecco che allora l'annuncio del Vangelo è un servizio liturgico. L'annuncio del Vangelo è perché uno divenga offerta. Non basta offrire ritualmente, ma occorre offrirci nel rito. Se non sono chiaro, alzate la mano, perché queste sono, è fondamentale per capire il passaggio e far diventare la liturgia da quella ritualità di cui parlavamo 15 giorni fa a una teologia, cioè a un discorso in cui Dio ha la preminenza, non il rito. Quindi Romani 15 sottolinea l'aspetto del culto spirituale. Io annuncio il Vangelo, ma perché lo annuncio? Perché chi lo ascolta diventi un'offerta a Dio, si offra a Dio. E poi c'è un terzo aspetto, che è il servizio come culto rituale cristiano. È l'unico esempio che abbiamo, e lo troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 13 versetto 2. Si dice che mentre essi prestavano servizio cultuale al Signore, facevano digiuni, lo Spirito Santo disse: sceglietevi Barnaba e Saulo. Quello è. Qui siamo in un verbo, leiturgonton, che è, o siamo in un gerundio, cioè è l'unico testo in cui si dice che la liturgia indica insieme e il culto cristiano e il rito con cui si svolge, rito e culto. Mentre prestavano servizio cultuale, facevano digiuni, lo Spirito Santo disse: mettetevi da parte Barnaba. Cioè a dire, si fa un rito, il digiuno e la preghiera, ma qui si fa anche una scelta perché questi divengano poi apostoli. Allora, il passaggio tra Sheré e Abad nell'Antico Testamento, Leiturgeo Leiturgias, tradotto dai 70, diventa nel Nuovo Testamento, acquisisce meglio nel Nuovo Testamento, senso sacerdotale, culto spirituale e culto rituale cristiano. Quello che troviamo anche oggi. In fondo, talvolta io dico a conclusione della prece eucaristica, la dossologia, no? Come vedremo anche stamani. Ecco, quando si dice per Cristo, con Cristo e in Cristo, non solo io rinnovo ciò che è avvenuto sulla croce, sul Calvario, ma unisco la mia offerta, altrimenti l'offerta di Cristo per me è nulla, direbbe l'Apostolo, no? Quindi, liturgia, nome e significato. Questo. Un altro passaggio, liturgia, natura ed essenza. Ecco, qui chi ha letto la Sacrosantum Concilium adesso è molto più semplice, altrimenti ve la leggete dopo che ho fatto la spiegazione. Sono i numeri 5, 6 e 8 adesso. Saltiamo il 7 perché lo prendiamo poi dopo. Al primo capitolo la Sacrosantum Concilium inserisce la liturgia nella storia della salvezza e ci presenta quattro momenti, quattro tappe. La prima tappa è quella profetica. Leggo: Dio, il quale vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità, dopo avere a più riprese e in più modi parlato un tempo ai padri per mezzo dei profeti, ecco, quindi Dio che nel tempo, diremmo, ha preparato quello che è il momento poi della incarnazione del Figlio, cioè nel tempo la sua parola l'ha comunicata attraverso la creazione, attraverso i patriarchi, attraverso i giudici, attraverso i re, attraverso i profeti, cioè le varie tappe della storia della salvezza. Questo è il momento profetico, cioè le meraviglie di Dio nell'Antico Testamento sono, se non altro, il preludio di quello che sarà poi il Nuovo Testamento. Poi la Sacrosantum Concilium aggiunge: quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo Figlio, verbo fatto carne, unto di Spirito Santo, ad annunciare la buona novella, eccetera. Ecco la tappa della realtà, il momento della incarnazione, la parola si fa carne. Terzo momento, dal costato di Cristo, qui poi ci sono altri passaggi, ma li tocco successivamente, adesso per farvi vedere le quattro tappe, i quattro momenti. Dal costato di Cristo dormiente sulla croce è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa. La Chiesa nasce sulla croce, capitolo 19 di Giovanni, quando il soldato trafigge il petto, il costato di Cristo e esce sangue e acqua. Prima di dire che nascono i sacramenti, nasce la Chiesa. E nella Chiesa i segni attraverso i quali il Signore si comunica, ecco i sacramenti. Quindi la Chiesa nasce dal costato ferito di Gesù. Siamo nella pienezza dei tempi, è stato inviato colui che parola è diventata carne e quindi lascia se stesso alla Chiesa. Quindi potremmo dire così che questo tempo che nasce, che si forma, è il momento in cui siamo inseriti anche noi, praticamente. Durerà sino alla fine. E l'ultimo momento è il momento della parusia, quando diremo entrerà in funzione, chiamiamola così, la pienezza della vita nella Gerusalemme del cielo. Ecco, San Tommaso definirà questi quattro passaggi così: sacramentum est signum rememorativum, cioè il sacramento è un segno che ricorda, che rimanda, che fa memoria, passione, morte e risurrezione del Signore; demonstrativum, cioè con la grazia, dona la grazia, dona la salvezza; prognosticum, annuncia la pienezza della gloria. Quindi ogni segno sacramentale è attuazione del passato ed è annuncio di ciò che sarà alla fine dei tempi, mentre si compie oggi l'atto di salvezza. Ma lo vedremo piano piano che si articola la riflessione. Ci siamo questi quattro passaggi, queste quattro tappe? Al centro di queste quattro tappe c'è il mistero pasquale. È il centro della salvezza, lo era nell'Antico Testamento, la Pasqua degli ebrei, quando dalla schiavitù alla libertà, dall'Egitto alla terra promessa, il Mar Rosso e il Giordano, i passaggi delle acque. Ma anche il mistero pasquale è il centro del Nuovo Testamento. Voi sapete che i Vangeli, penso che l'abbiano già accennato, la prima composizione dei quattro Vangeli avviene sui racconti della Passione, la narrazione della Passione, era quello il nucleo centrale. Poi si sono aggiunte tutte le altre parti e in Matteo e in Luca anche il cosiddetto Vangelo dell'infanzia. Ma il nucleo centrale sono i capitoli in cui si narra la passione, la morte e la resurrezione del Signore. Quindi il mistero pasquale è il centro della storia dell'Antico Testamento ed è il centro della storia del Nuovo Testamento. E diventa il centro della liturgia, perché ogni celebrazione celebra il mistero di Cristo, celebra Cristo, la sua Pasqua, la sua vittoria sulla morte, sul peccato, e quindi il dono della sua vita a noi. Questo è. Ecco che allora annuncio e compimento sono nella Chiesa sempre così indicatori della parusia, cioè della pienezza. Cioè la liturgia ci dice il numero 6 della Sacrosanto Concilio, lo ritrovate, è il momento rituale che attua qui e ora l'avvenimento storico. Cioè nella messa si rende presente la cena del Signore, si rende presente il Calvario, la morte, passione e morte, si rende presente la risurrezione, l'ascensione, il dono dello Spirito, e quindi ogni celebrazione porta all'annuncio perché c'è la parola che lo prepara, c'è il sacramento, la parte eucaristica che viene attuata, però insieme l'annuncio e il compimento non fanno altro che orientarci verso quella che è la pienezza. Tutto non si esaurisce qui, lo trovate nella diapositiva subito dopo. Ecco, l'annuncio non è altro che la figura, il tipo, mentre il compimento è la realtà. So, ve l'ho messo anche dopo così lo vedete meglio. Intanto mi basti questo, è l'annuncio è figura, tipo, la realtà è l'attitudine. So, facciamo un esempio, io voglio fare una statua, no? Io faccio una sagoma, la riempo o di bronzo, di ferro, di marmo, eccetera. La bozza è il tipo, l'altitipo è ciò che viene fuori, ciò che emerge. Lo trovate meglio, poi vai avanti Giampiero e poi ritorni indietro. Ecco, trovate meglio in questo schema. Vedete in alto, su, a sinistra, l'ultima cena dell'Egitto,
prima di partire. Poi troviamo il passaggio del Mar Rosso, andiamo a ritroso, passaggio del Mar Rosso, lassù è la figura, il tipo, poi abbiamo l'evento, l'antitipo, e poi abbiamo la celebrazione rituale, ogni anno che celebravano la Pasqua prendendo l'agnello, il pane azimo, le erbe, eccetera, e anche Gesù si inserisce in quella Pasqua rituale antica per fare che cosa? Poi il dono di se stesso. Allora, trovate il tipo, la scena in Egitto, l'evento, il passaggio del Mar Rosso, l'antitipo, e l'azione rituale. Ogni anno si celebrava. Andiamo al Nuovo Testamento, noi troviamo la cena di Gesù nel cenacolo, il tipo, la figura, che poi dona se stesso. Poi abbiamo la morte, la risurrezione, l'evento, l'antitipo. E poi abbiamo l'azione rituale, la Pasqua cristiana, la messa domenicale, perché era la messa domenicale, poi si è estesa anche alla messa quotidiana. È la domenica, è la Pasqua del Signore, è la domenica, è il giorno del Signore. Quindi abbiamo il segno profetico, la scena in Egitto e la scena nel cenacolo, abbiamo l'evento fondatore, il passaggio del Mar Rosso, la morte, la risurrezione di Gesù, e abbiamo un'azione rituale ripetibile sino alla fine, nella celebrazione della Pasqua ebraica e della Pasqua cristiana, l'Eucaristia. Torniamo indietro. Questo tipo e antitipo noi lo incarniamo nel tempo della Chiesa. È il tempo in cui noi facciamo memoria. E mentre facciamo memoria anticipiamo quella che è la parusia, cioè la realtà definitiva nella quale saremo immersi al termine del nostro cammino terreno. Ecco che questo passaggio, questo snodo forte ci fa fare il salto qualitativo di una liturgia che non è qualcosa che io faccio, è qualcosa che io è, con cui io mi incontro. O meglio, sì, mi incontro perché lui divenga me e io divenga lui. Questo è. Poi intanto ve le ritrovate tutte nella... Ci siamo? Terzo passaggio allora. La liturgia, presenza di Cristo. Ora andiamo al capitolo 7. Quindi abbiamo fatto 5, 6 e 8, la liturgia, diciamo così, nella Gerusalemme del cielo. Torniamo indietro, la presenza di Cristo. Gesù Cristo è sempre presente nella Chiesa, ammesso, nel sacrificio della Messa. Lo dice il Sacro Santum, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, è presente nel sacrificio della Messa, sia nella persona del ministro. Sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. Quindi è una presenza quella nel ministro che celebra, che presiede, ed è una presenza quella delle specie eucaristiche. Poi vedremo come, non sono uguali tutte. Poi è presente nei sacramenti. È presente con la sua virtù nei sacramenti, in modo che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza, fa questa specificazione la Sacrosanto Liturgia. quindi nei sacramenti, così nell'unzione, così nella confessione, così tutti gli altri. Poi aggiunge: è presente nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. Quando noi nelle celebrazioni, ormai in tutte, è presente la parola di Dio, nel battesimo, anche nella confessione, perché ci dovrebbe essere sempre anche un versetto solo della parola di Dio. In ogni celebrazione c'è l'ascolto della parola di Dio. Quando noi ascoltiamo la parola di Dio e questa parola di Dio ci è proclamata, non letta, proclamata, è diverso il verbo, è tra leggere e proclamare. Cristo è presente, è come se Lui parlasse. E infine nell'assemblea che prega e loda. Quando la Chiesa prega e loda, dove due sono più riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Lo ha promesso Gesù con questo. Quindi il Concilio al numero 7 non fa altro che riprendere queste presenze. Nella Messa, ministro e specie eucaristiche. Nei sacramenti, nella parola, nell'assemblea riunita. Cioè io da solo, o voi da soli, non c'è una presenza reale di Cristo, c'è una presenza spirituale, io posso pregare, posso lodarlo, benedirlo, e quando siamo insieme pregando, lodando il Signore, anche se non è celebrazione eucaristica, fate conto una celebrazione del rosario, c'è la presenza di Cristo nel momento. Ogni celebrazione, ogni assemblea che si raduna, ogni comunità che si fa, che si mette insieme, questa presenza di Cristo nella liturgia, nei quattro passaggi che vi indico, è presenza unica, reale, personale, sacramentale. Che vuol dire? Unica, cioè di Lui, del Signore, ma che si esplicita in tanti modi. Una cosa è il ministro, una cosa è l'assemblea, una cosa sono le specie eucaristiche, un'altra è l'acqua che io verso sulla testa del bambino o lo immergo con l'immersione, io ti battezzo nel nome del Padre, capite? La presenza è unica, però molteplice è il modo con cui Lui si fa unicamente presente. Reale, cioè vera, autentica, non è che si fa una finzione, non siamo a fare un teatrino, non è un gioco di prestigio. Personale, è una presenza viva, è una persona, è Cristo, come lo era nella sua natura umana incarnata. Adesso non è umana incarnata, è Dio, la persona di Dio. E lo sapete, Gesù Cristo, l'avete fatto in Cristologia, suppongo, natura divina, natura umana, ma una persona, la persona del Verbo, come il Padre e come lo Spirito Santo. Persona viva, sacramentale, certo, nascosta in un segno. Ancora che non è sufficiente dire tutto questo, quindi questa è presenza di Cristo, varie presenze, sono tutte unica, reale, personale, sacramentale. Andiamo ora alla presenza di Cristo nella Eucaristia. Il Concilio di Trento definisce presenza vera, reale e sostanziale. Praticamente vera è come persona, reale perché è autentica, è effettiva, e sostanziale perché tocca la sostanza. Ma anche l'enciclica che Papa Paolo VI, poco dopo, perché è del 3 settembre del 65, emanerà Mysterium Fidei, precisa, puntualizza, perché probabilmente in quell'epoca, io ero studente all'inizio della teologia, c'erano un pochettino, diciamo così, chi tra teologi o pseudo teologi che dicevano che tutte le presenze sono identiche. Non è così. Un conto è dire presenza unica, reale, personale, sacramentale, ma un conto è la presenza di Cristo nell'Eucaristia, il sostanziale. Che cosa vuol dire allora sostanziale? Fa questa precisazione Paolo VI con l'enciclica di fronte a tanti dubbi e a tante incertezze e a tante sciocchezze che all'epoca si scrivevano. Dice: è una presenza reale, ed è una presenza reale come tutte le altre, non per esclusione, come tutte le altre, quella sostanziale. Ma per antonomasia è una presenza, cioè per mezzo di quella che noi chiamiamo transustanziazione. All'epoca c'era chi voleva transsignificazione, cambiavano un po' di nomi, chi ha seguito all'epoca, ma magari voi no, ma noi con capelli più bianchi come preti ci ricordiamo di questo, di tanti nomi nuovi che venivano dati a questa presenza sostanziale di Cristo nell'Eucaristia. La Chiesa è rimasta sempre fedele alla transustanziazione, cioè al cambiamento di sostanza. E San Tommaso d'Aquino, quando gli fu chiesto di compilare i testi della celebrazione del Corpus Domini, nel Pange Lingua e anche nella sequenza puntualizzato bene, noi vediamo quello che i nostri occhi vedono, sentiamo quello che il nostro palato sente, cioè a dire: io vedo l'ostia, sento che è pane, ma la fede mi dice che lì c'è lui presente, è reale. Quindi la presenza è reale, ma per antonomasia, cioè per transustanziazione, cosa che per le altre presenze non avviene, perché il prete durante la celebrazione, il ministro, incarna Cristo, è presente Cristo, ma finita la celebrazione è finita la sua presenza, quindi è legata alla celebrazione. È una presenza, potremmo definire, transeunte, passeggera. L'assemblea, due o più riuniti nel mio nome, io sono in mezzo, è presenza vera, presenza reale, ma transeunte, finita la celebrazione, si scioglie, ognuno ritorna. Mentre invece l'Eucaristia, proprio perché tocca la sostanza, cambia la sostanza, la presenza perdura. Ecco il tabernacolo dove noi poniamo la presenza reale, sacramentale di Cristo. Continua finché rimane pane, finché rimane vino. Quando si altera, evidentemente, anche la presenza reale, in quel caso.
Eccellenza,
sì?
Scusi, ma durante la celebrazione, nel sacerdote c'è Gesù, rappresenta Gesù,
ma è presenza unica, reale, personale, sacramentale.
In quel momento della celebrazione è più presente nel sacerdote Gesù o nell'Eucaristia?
Questa non è una domanda. Presente uguale dappertutto, okay. Presente nel ministro, presente nella parola, presente nel segno sacramentale, presente nell'assemblea. È lo stesso Gesù, e che fa lo spezzettativo, con lo spezzatino.
Okay.
È lo stesso Gesù che è presente, cioè più e meno. Il fatto è che questa presenza vera, reale, eccetera, si scioglie al momento in cui finisce la celebrazione. Mentre proprio perché c'è questa transustanziazione, questo cambio di sostanza, questa permane oltre la celebrazione. Ecco, questo è importante perché diremmo l'oggetto della nostra fede, è l'oggetto della nostra fede. Quindi capite adesso come la presenza di Cristo nella liturgia è fondamentale, cioè è quella che fa della liturgia una teologia, cioè una presenza di Lui vera. Quindi presenza di Cristo nel ministro e nell'assemblea. Ecco, voglio adesso far capire ulteriormente attraverso questo passaggio. Perché Cristo Gesù è presente nel ministro? San Tommaso ci dice che agisce, perché il sacerdote agisce nella persona di Cristo. Cristo non c'è più nella sua umanità e quindi il sacerdote gli presta la parola, gli presta il fisico prima di tutto, poi la parola, poi il canto, poi tutto quello che avviene durante una celebrazione. E questo avviene per che cosa? Per quella trasmissione del sacerdozio che da un soggetto passa ad un altro. Lo vedremo tra poco quando parleremo della trasmissione, della illustrazione, della esercitazione di quello che avviene nel testo pregato, chiamiamolo così, testo pregato. Può essere un'orazione, può essere una prece eucaristica, eccetera. Ma lo vedremo dopo. Quindi il ministro che agisce nel nome di Cristo in virtù della ordinazione che ha ricevuto. Mentre l'assemblea è figura di Gesù Cristo, perché? Perché ha ricevuto attraverso il battesimo il sacerdozio. Il popolo santo di Dio, ci dice la Lumen Gentium con il concilio eccetera, ecco, è popolo sacerdotale, regale, profetico, cioè le tre funzioni che noi troviamo prevalentemente nell'antichità come accompagnamento verso la pienezza dei tempi in Cristo, noi le ritroviamo oggi attraverso i sacramenti, e il primo sacramento è appunto il battesimo. Siamo popolo sacerdotale, regale, profetico. Presenza che rimane solo durante l'azione liturgica. Ecco lo specifico qui. Quindi Gesù è presente nel sacerdote, nell'assemblea, solo finché dura l'atto liturgico. Al termine, questa presenza, che è di passaggio, scompare. Ci siamo? Beh, questa è la parte un po' più, come si dice, più difficile da masticare, ma perciò, ecco un altro passaggio, la liturgia è azione di Cristo e della Chiesa. Che vuol dire? Vuol dire che nella liturgia è Gesù che esercita il suo sacerdozio, continua a esercitare il suo sacerdozio. Ma nello stesso tempo anche la Chiesa esercita il suo sacerdozio. Con una diversità, che il sacerdozio di Cristo è un sacerdozio discendente, cioè comunica a noi. Io sono sacerdote, Don Giovanni è sacerdote, chi è diacono o anche l'ordinazione episcopale, perché il sacramento dell'ordine ha questi tre gradini, ecco, facciamo parte del sacerdozio di Cristo in virtù di un dono che Lui ha fatto, come voi, attraverso, e prima di essere prete o di essere vescovo, anch'io, come voi, battezzato, faccio parte del sacerdozio di Cristo, come dono che Lui mi partecipa. Solo che è partecipato attraverso due sacramenti diversi, il battesimo e l'ordinazione. Sono due realtà diverse. Però è l'unico sacerdozio di Cristo, è l'unico dono che Lui partecipa. Non è che Gesù si dona a pezzetti, nell'assemblea, nel sacerdozio battesimale, non so, dona un piede, dona tutto se stesso, con partecipazioni diversificate. Mentre l'azione sacerdotale, o che sia del corpo o che sia del capo, cioè di colui che rappresenta Cristo, è un culto ascendente di lode, di benedizione. Noi non facciamo niente, noi rendiamo presente Lui che fa tutto Lui anche nella celebrazione. Sto seguendo l'idea, Noi non facciamo niente, noi siamo a disposizione di Lui, ripresentiamo Lui che si rioffre, solo che il ministro agisce come Cristo capo, l'assemblea come Cristo corpo, e quindi è lo stesso Cristo che ripresenta al Padre il suo sacrificio della croce, unendo noi, coinvolgendo noi. È il suo dono, ecco la catabasi, che ci prende, ci trasforma, ci cambia e poi diventa una anabasi, un'offerta a Lui. Questo il Concilio lo dice, lo ritroverete, questo concetto sacerdotale, questa azione sacerdotale e cultuale, se volete. Sono stato chiaro? Allora la liturgia è un complesso di segni e di gesti. Perché? Perché ci coinvolge in atteggiamenti, lo sto in piedi, sto seduto, sto in ginocchio. Non è che sono messi a casaccio quei momenti lì. Quando si sta seduti, per esempio, vuol dire ascolto attento della parola. Quando sto in piedi è il rispetto di Lui che mi parla, soprattutto nel Vangelo, perché è Lui. Quando sto in ginocchio adoro. La comunione la si fa camminando perché è il cibo dei pellegrini. Anche la riforma che dà ricevere la comunione in ginocchio, in piedi, camminando con una processione che si va, ci indica che noi siamo pellegrini, non siamo arrivati. Abbiamo bisogno di nutrimento, ecco il nutrimento della parola, il nutrimento dell'Eucaristia, per continuare il viaggio, e così via. Le azioni, il segno di croce, l'imposizione delle mani, la stretta anche di mano alla pace, allo scambio di pace, senza andare a cercarne tanti, quelli accanto, dice l'ordinamento del messale, senza, per non creare confusione. Voi sapete che qui Papa Benedetto voleva fare la riforma perché c'era stato il sinodo, no? Sulla Eucaristia, e molti vescovi, proprio perché in prossimità della comunione avveniva lo scambio della pace, volevano toglierla da lì e volevano portarla, per esempio, come fanno nelle comunità neocatecumenali alla fine della preghiera dei fedeli. È un momento, diremmo così, di uno scambio fraterno, poi si entra nella grande preghiera che è la prece eucaristica. Però Papa Francesco ha fatto la scelta di lasciarla dove è, perché questa è la tradizione del rito romano. Quindi fin dall'inizio, e ci sono delle motivazioni molto belle. Noi talvolta, per esempio, al Padre Nostro ci diamo la mano, ma è una sciocchezza. Nell'ordinamento del Messale i vescovi lo dicono. In quel momento lì tu, figlio, con tutti i figli, ti rivolgi al Padre, quindi le mani devono essere alzate verso di Lui, non verso gli altri. Poi, dal momento in cui hai innalzato le mani a Lui e Lui ti ha preso, allora ti cambia il cuore e ti fa donare ai fratelli. Ecco lo scambio della pace. Ed è così, è così, perché altrimenti noi ci diamo la mano come bambini che facciamo. Io ci vado, quando vedo i ragazzi che si danno la mano, vado e gliela do anch'io, però perché non è il momento in cui mi metto lì a spiegare le cose, però questo è il momento in cui le dico le cose, poi dovrebbero essere attuate. Quindi il momento del Padre Nostro è un momento in cui ci si rivolge a Lui, ecco le mani alzate a Lui, poi le mani donate agli altri. Dica.
No, proprio questo dei neocatecumenali, in quanto fatto da anziani nel neocatecumenato, per me era importante, perché è un cammino, no? Proprio come diceva lei. Però adesso, quando vado in chiesa, mi è successo in una basilica a Roma che proprio non l'ha fatta fare la Signora della Pace, cioè si è fermato, proprio eliminato. E io ho capito anche il perché appunto subito dopo c'è il fatto di elevare, no?
Beati gli invitati alla cena del Signore.
Appunto, c'è un passaggio che forse certe volte perdiamo troppo tempo a darci la mano, e questo è vero. Infatti io adesso non mi muovo più quando do la pace. Come
sì, si dà, sì, c'è scritto nell'ordinamento, c'è, poi non si va in giro.
Invece noi catecumeni andiamo in giro, sì, perché lo facciamo prima, cioè magari ci lasciamo un po' più di tempo, però è pure che se subito dopo
un po' più. Però quello della pace non è obbligatorio, Per questo il sacerdote non ha detto scambiate il segno della pace, non è obbligatorio. Cioè conviene, perché se no è il momento anche in cui ci si può riappacificare, no? Per tante cose. Però ripeto, non è obbligatorio, uno lo può anche saltare. Laddove poi si dovessero creare davvero dei disagi. Ecco i luoghi, su questo non mi dilungo, la lettera dello scorso anno parlavo dell'altare, dell'ambone, della cattedra, della sede, cioè dei luoghi liturgici. Cioè. I soggetti quindi della liturgia sono due, è Gesù Cristo naturalmente ed è la Chiesa, cioè l'assemblea radunata, ministro e popolo santo di Dio. I due soggetti. La comunità celebrante è composta, ho voluto diluire, sciogliere queste, dai ministri ordinati, e quindi sapete che ci sono tre gradi nel sacramento dell'ordine, e quindi è una partecipazione a quello che è il sacerdozio di Cristo attraverso il ministero ordinato, mentre i fedeli laici partecipano sempre all'unico sacerdozio di Cristo attraverso il sacramento del battesimo. Queste sono specificazioni che io ho voluto sottolineare. E quindi ci deve essere questa partecipazione attiva all'assemblea, altrimenti non, da noi in Toscana si diceva pancia e presenza, non serve a nulla, serve a nulla.
nella celebrazione ci vuole la nostra partecipazione, la nostra attenzione. Quando si pensava che la messa fosse valida soltanto da dopo l'omelia, la predica, allora no, la messa dall'inizio nel nome del Padre e del Figlio, meglio dal canto d'ingresso alla fine, perché? Perché c'è nutrimento nella parola, nutrimento nell'Eucaristia, c'è comunque l'assemblea che rende presente Lui. Quindi ciascuno compia solo tutto ciò che è di sua competenza, la Sacrosanto Concilio al numero 28, cioè un fedele non faccia il prete. Una volta mi trovavo a celebrare a Cecina, c'era una donnina, sapeva tutta la messa a mente, io cercavo di cambiare anche le preci eucaristiche, figlia donzetta, ne sapeva tutte. Mi precedeva, e a un certo punto una sera dissi: senta, vuol venire lei, io mi metto così a sedere, mi riposo un pochettino. Ecco, sì, si faccia, se anche la sapete volete venirci dietro, non concelebrate, insomma, mentre le parti vostre rispondete e gridate, soprattutto l'amen della dossologia, poi ve lo dico. E quindi la vostra partecipazione, la nostra, anche del ministro, deve essere piena, consapevole e attiva. Io direi fermiamoci un attimino qui e poi si va avanti. Se avete